www.redigio.it e la storia continua. Il concetto del sacro. Abbiamo accennato al concetto della sacralità ed è quindi necessario fornire un sintetico approfondimento utile a comprendere che cosa intendessero gli autori biblici quando usavano il termine kodesh, sacro, vocabolo che nella tipica antico testamentaria significava separato da oppure destinato a. Questo particolare significato aveva quindi una valenza totalmente diversa da quella che noi poi abbiamo assunto successivamente, quando è stato oggetto di elaborazione in chiave teologica o spiritualistica. In sintesi, possiamo dire che un terreno diventa sacro al momento in cui Yahweh se lo riserva, proibendo a chiunque di attraversarlo. Un animale diveniva sacro nel momento in cui veniva scelto, separato dal gregge e destinato al consumo degli Elohim nei vari modi previsti di volta in volta. Ricordiamo quanto scritto da Monsignor Ravasi in una presentazione del libro del Levitico. Il concetto di santo o sacro, sotteso a questa visione teologica, è contemporaneamente prezioso e rischioso. Prezioso perché distingue nettamente la sfera di Dio da quella creata. Rischioso perché può introdurre una separazione eccessiva fra sacro e profano, ritenendo in pratica impuro e inutile tutto ciò che si trova fuori dall'area sacra, eppure prezioso solo quello che in essa è inglobato. Questo rischio affiora qua e là nel libro del Levitico, soprattutto quando si giunge a una specie di sacro materialismo. Il prelato, Monsignor Ravasi, uomo dotto di chiesa ed esimio biblista, ha compreso bene le implicazioni della lettura, attenta ai testi. E noi non abbiamo dubbio. La visione materialistica del sacro che il prelato presenta come per un rischio per l'uomo di fede rappresenta invece l'assoluta normalità per chi conduce una lettura laica dell'Antico Testamento. Il sacro materialistico è infatti la caratteristica che contraddistingue l'indicazione che Yahweh dava. Sacro era ciò che bisognava riservare concretamente a lui, tenda, terreno, territorio, animale o uomo che fosse. E l'accampamento. In una delle domande abbiamo ipotizzato che Bet-El fosse una base degli Elohim e che ne avessero sparse sul territorio pare documentate anche da un passo della Genesi molto breve, altrettanto significativo, ma forse proprio per questo stranamente dimenticato dai commentatori. Il patriarca Giacobbe sta tornando in Canaan dalla terra dei padri, dove si è arrecato per trovare moglie. Accompagnato dalla sua nuova famiglia, dai servi e degli animali, parte per Mizpah, che è una probabile località della Transgiordania, e a un certo momento, si legge Genesi 32:2-3, e incontrarono lui dei messaggeri. Gli vennero incontro dei messaggeri, non parlano, non compiono alcuna azione, ma la loro vista è sufficiente a fare esclamare a Giobbe. L'accampamento di Elohim è proprio questo. E il versetto prosegue dicendo che egli chiamò quel luogo Makanaim, cioè due accampamenti. E l'importanza di questo passo risiede proprio nel fatto che in apparenza non succede nulla. Gli vengono incontro degli individui che sappiamo essere messaggeri, portaordini, controllori, operanti al servizio degli Elohim, non hanno neppure necessità di parlare e Giacobbe si accorge subito di essersi imbattuto in uno degli accampamenti degli Elohim. Da a quel luogo il nome curioso che abbiamo visto, due accampamenti. Sappiamo anche che nella cultura ebraica antica attribuire un nome significava, in concreto, descrivere una situazione o definire le funzioni e le caratteristiche di una persona o di un luogo. Che il termine Makanaim ha voluto indicare che lui e i suoi si è accampato nelle vicinanze degli Elohim, o forse che l'accampamento da lui visto aveva il normale aspetto degli accampamenti militari, in cui si distinguono nettamente gli alloggiamenti dei comandanti Elohim da quelli della truppa Malachim, tanto da sembrare un accampamento doppio. Come ulteriore curiosità notiamo che Rashi de Troyes, nel suo lavoro al commento della Genesi riportato in bibliografia, afferma che il termine Makaim si riferisce a due schiere operanti su due versanti di un confine. Una volgeva al servizio fuori dalla terra di Israele e l'altra invece operava all'interno. Quale che sia l'ipotesi esatta, possiamo dire di essere sempre e comunque in pieno ambito militare e la scena è viva e chiara. Di certo la Bibbia ci dice qui che gli Elohim avevano delle schiere e delle basi. Bet El, dove Elia dovette recarsi per essere prelevato, era una di quelle. www.redigio.it e la storia continua.